Libro del giorno che presentiamo ora, Nozze sul Delta di Eudora Welty, tradotto da Simona Fefè e pubblicato da Minimum Fax, con una nota biobibliografica di Luca Briasco, che è con noi. Buon pomeriggio Briasco, benvenuto.
Buon pomeriggio a voi.
Ho pensato alla nube di probabilità perché c'è qualche cosa di una nube, in cui possono compiersi e si compiono un'infinità di eventi, di incontri, di dialoghi, di conversazioni, anche di piccoli scontri in queste nozze sul Delta. Il Delta è quello del Mississippi, l'anno dell'azione è il 1923, anche se questo è un romanzo del 46. Eudora Welty è considerata una delle grandi voci della letteratura del sud degli Stati Uniti, e qui racconta appunto nell'arco di una settimana, e spesso ma non sempre dal punto di vista di una bambina che si trova a visitare la famiglia presso cui si svolgeranno queste nozze, racconta appunto una cerimonia nuziale lungamente preparata in una famiglia dai molteplici rami. Io ci avrei aggiunto addirittura, Luca Briasco, un albero genealogico, però li si trova facilmente in rete perché questo appunto è un classico molto studiato, molto letto negli Stati Uniti, tradotto già un paio di volte in italiano ma molti anni fa, e adesso nuovamente disponibile. Ecco, cominciamo a raccontare questo mondo, direi, Briasco, questo mondo dell'aristocrazia sudista, il suo mito e la sua realtà.
Sì, dunque, questo è un libro che da questo punto di vista è sicuramente perfetto, talmente perfetto nella rappresentazione di questa aristocrazia, che in fondo è un'aristocrazia ancora legata a una vecchia idea del sud degli Stati Uniti, che poi intorno a questo libro, così come intorno a molte cose che la Welty ha scritto, sono nate anche una serie di polemiche letterarie, proprio perché si riteneva che in qualche maniera in questo romanzo la rappresentazione dell'aristocrazia fosse tutta in qualche modo colorata di bianco, diciamo, no? E che quindi tutte le vicende di naturalmente di razzismo e schiavismo che stanno comunque sotto, necessariamente anche sotto questa storia, fossero una forma di omissione colpevole. Io credo che sia un quadro abbastanza inesatto del romanzo. In realtà il romanzo si limita a raccontare quella che è in qualche modo il dolce declino, ma anche la persistenza e la tenacia di un ideale profondamente legato appunto all'idea della famiglia, come giustamente diceva, dal punto di vista proprio della genealogia, ossia questa famiglia Fairchild intorno alla quale si svolge attraverso la cerimonia di nozze, diciamo, di una delle giovani eredi. L'intera vicenda è in realtà una famiglia che è letteralmente una famiglia mondo, cioè in realtà è una famiglia che coincide fisicamente, geograficamente con il Delta, e non è un caso che proprio il Delta del Mississippi sia in realtà, fin dal titolo, per certi versi il protagonista nascosto di questo romanzo, ovvero sia c'è una profonda corrispondenza tra quella che è una grande tradizione familiare, di cui qui si vedono già gli screzi, si vedono già proprio forse anche i segnali della fine, e questo straordinario paesaggio che si sviluppa attorno e che la Welty proprio coglie con un occhio che definirei pittorico, forse fotografico, alludendo anche a quello che era il secondo mestiere di Eudora Welty, che oltre a essere una grandissima scrittrice, proprio negli anni in cui lavora a Nozze sul Delta, gira il Mississippi fotografando, come tanti altri grandi fotografi di quegli anni, e quindi fotografa i Mississippi della Grande Depressione. Ecco, qui della Grande Depressione non c'è traccia, se non minima, proprio perché in qualche modo questa famiglia sembra quasi immota e resistente, diciamo, anche ai cambiamenti che la circondano. In realtà, appunto, quello che interessa raccontare alla Welty è proprio questa sorta di incanto attraverso lo sguardo di una bambina, che peraltro non è l'unico sguardo del romanzo, ma in qualche modo l'incanto con cui i piccoli guardano al mondo dei grandi, la mitologia del mondo dei grandi e anche le piccole miserie in realtà del mondo dei grandi, e quindi del mondo della famiglia Fairchild, di questi uomini della famiglia, soprattutto uno dei quali è un po' il centro mitico del romanzo.
Il perno di tutto il romanzo, sì, è giusto quello che lei dice, Luca Briasco, c'è questa atmosfera da quiete che precede la tempesta. Siamo appunto nel 23, ma fra non molti anni arriverà la depressione, e forse il personaggio che più incarna, più rappresenta Eudora Welty, anche se probabilmente non è l'unico, è quello di Shelley, questa figlia che è stata scavalcata perché la sorella minore rispetto a lei, poi non è assolutamente l'ultima di questa numerosa prole, è quella che si sposa. Invece Shelley è quella che legge Belli e dannati di Scott Fitzgerald e che si prepara a partire per l'Europa, quindi forse getta già uno sguardo un po' dall'esterno su questa famiglia. Ma come lei diceva, al centro c'è il personaggio di George. George è una figura affascinante, magnetica, centrale, ma al tempo stesso diversa rispetto al resto della famiglia Fairchild. Come possiamo spiegarlo?
Ma dunque, è una figura che in qualche maniera ha una componente, viene sempre, ovviamente, pressoché sempre vista attraverso gli sguardi di altri, prima di tutto, no? Quindi è una sorta di focus su cui si concentrano gli sguardi altrui. Noi in realtà non lo vediamo mai da dentro, cioè lo vediamo sempre attraverso uno sguardo esterno e quasi sempre attraverso uno sguardo femminile. Cioè gli sguardi che noi vediamo susseguirsi, diciamo, nel corso del romanzo sono tutti essenzialmente sguardi femminili, ovvero sia la prospettiva è quella naturalmente della bambina, è quella di Ellen, che è in qualche modo la donna che, pur non essendo una Fairchild perché è una subentrata, in qualche modo però ha raccolto a fatica e anche con una certa sofferenza l'eredità di questa famiglia e cerca di essere un po' il centro femminile attorno al quale ruota la famiglia. Ecco, tutti guardano quest'uomo, che è un uomo che per certi versi fa parte della famiglia, per certi altri versi ne è fuori, un uomo che si è sposato ed è stato appena abbandonato, seppur pro tempore, dalla moglie, un uomo che comunque ha una visione delle cose che lo tiene sempre leggermente lontano e discostato. Non a caso è proprietario, per esempio, di una delle case intorno a cui, una delle ville attorno a cui ruota questa gigantesca piantagione, e ha lasciato questa casa nelle mani delle due sorelle zitelle. Cioè è un uomo che si tiene sempre leggermente a distanza, è un uomo che ha sempre qualcosa, una specie di zona oscura, e questa zona oscura sembra alludere veramente alla fine dei tempi, nel senso che forse è il personaggio che questa fine dei tempi la incarna, e la incarna con dei comportamenti che a volte però sono comportamenti da perfetto aristocratico sudista. Per esempio lui entra in scena a cavallo, cioè nella prima scena del romanzo compare a cavallo su un cavallo che deve donare alla sposa, quindi è in qualche modo l'incarnazione di un certo mito virile sudista, e però contemporaneamente con una profonda fragilità che si porta dentro, che è poi quella che lo rende affascinante, per cui tutti in qualche modo, e soprattutto tutte le donne della famiglia, vogliono o vendicarsi di questa moglie pedifraga che l'ha abbandonato o comunque consolarlo, e contemporaneamente tutte lo temono, come se lui avesse una specie di piccola tara dentro che rende anche imprevedibili i suoi comportamenti. È un personaggio oggettivamente molto affascinante, ed è anche un po' il modo in cui tradizionalmente la Welty tende a guardare l'universo maschile, cioè in fondo questo sguardo delle donne sul mondo degli uomini è uno degli aspetti che ricorrono spesso nella narrativa di Welty, e penso da ultimo alla figlia dell'ottimista, che in fondo è costruito interamente attraverso lo sguardo di due donne che sono la figlia e la seconda moglie del giudice, diciamo, che è anche qui il focus nascosto del romanzo. È come se il romanzo si muovesse intorno a questo mondo femminile e guardasse il mondo maschile da una certa distanza, con un misto di fascinazione, di timore, di incomprensione, di paura che appunto questi, che dovrebbero essere i puntelli, perché naturalmente nella società aristocratica del sud, nonostante tutto, gli uomini dovrebbero essere i puntelli, siano in realtà i punti di fragilità e di rottura.
George è protagonista di un episodio su cui questo romanzo, Nozze sul Delta di Eudora Welty, pubblicato da Minimum Fax, torna di continuo. Un incidente ferroviario sfiorato che per un pelo appunto non si è verificato, e i personaggi del romanzo ci tornano all'infinito sopra, in particolare perché George ha salvato in quell'occasione, o perlomeno ha rischiato di perdere la vita per cercare di salvare una ragazza della famiglia, una ragazza tra l'altro con una disabilità mentale, e però la moglie di George ha avuto un moto di gelosia di fronte a questo salvare qualcun altro, occuparsi di altri. Come mai, secondo lei, questo episodio ha un ruolo così centrale nel romanzo?
Ma intanto perché, naturalmente, come al solito, che cosa incarna questo episodio? Incarna la fedeltà, per certi versi, la fedeltà alla famiglia, e quindi la fedeltà a quelli che sono i componenti della famiglia, rispetto alla fedeltà verso chi è subentrato dentro la famiglia, forse neanche tanto bene accolto. Quindi è chiaro che questo episodio fa un po' da condensatore di una serie di tensioni che corrono lungo il romanzo e che sono tensioni che si intravedono anche tra i personaggi, nel senso che chiunque non sia un Fairchild puro, chiunque subentri, a cominciare dal promesso sposo, ovviamente, quindi da Troy, che è anche lui un personaggio molto contraddittorio e guardato spesso anche con una sorta di sprezzo dalla famiglia. Ecco, chiunque entri nella famiglia è sottoposto a una serie di prove, necessariamente, cioè deve entrare dentro questo mondo. Non è un mondo accogliente, cioè è un mondo che spesso è fintamente accogliente nella sua anche nel suo gigantismo, appunto, in questa enorme stirpe che giustamente soltanto con i nomi dei ragazzini, ecco, orientarsi soltanto tra i nomi dei bambini dentro questo romanzo è già un'impresa a suo modo. Ecco,
sono lieto che lei abbia avuto le mie stesse difficoltà, Luca Briasco, perché effettivamente c'è di che appuntarsi pagine di genealogie all'inizio di questo romanzo, anche perché i nomi tornano di continuo.
Ma non solo tornano di continuo, ma poi soprattutto già nelle prime 20-30 pagine ti vengono squadernati sì. 12 nomi, prima ancora che tu sia riuscito poi a metterli a fuoco. Poi la Welty è bravissima nella focalizzazione, e quindi piano piano intorno a ciascuno di questi nomi si concentrano delle caratteristiche che permettono poi la riconoscibilità, no? Ma il primo gesto della Welty è proprio quello di buttarteli tutti addosso, cioè di farti sentire attraverso i nomi, attraverso il chiasso, attraverso per esempio quando la bambina Laura viene accolta alla stazione, viene accolta dai cugini, viene accolta da una torma di ragazzini che la portano poi fino alla mansion, alla casa. Ecco, questi ragazzini sono nominati tutti, prima ancora che si capisca chi sono, di chi sono figli, perché in fondo non è quello che è importante, ma è importante probabilmente nell'ottica di Welty proprio veramente il gigantismo di questo nucleo e la funzione differente di chi in questo nucleo deve entrare e deve farsi spazio. Quindi c'è un modo di farsi spazio che è quello appunto di Ellen, per esempio, e che passa anche attraverso delle rinunce, anche personali, e c'è chi a queste rinunce non è disposto a piegarsi, e quindi vede quel gesto di George che salva appunto la nipote mentre sta arrivando questo treno, lo Yellow Dog, lanciato su un ponte, lo vede come un gesto di aderenza, diciamo, al valore della famiglia e di rifiuto, quindi salvo determinate condizioni, a chi nella famiglia ci vuole entrare. Ecco, questa tensione indica anche proprio quell'idea di universo chiuso che questo romanzo trasmette, ed è curioso perché è un universo chiuso ma anche un universo gigantesco, poi che sembra davvero proliferare non aver fine, no? Però contemporaneamente è un universo che spinge fuori tutti quelli che ci entrano non avendo i requisiti o comunque non avendo l'atteggiamento mentale di diventare a tutti gli effetti un Fairchild.
Sì, c'è una forza centripeta e al tempo stesso tensioni centrifughe, perché bene o male la sposa, per esempio, Dabney si allontanerà dalla famiglia, Shelley, la sua sorella, partirà per l'Europa, la bambina Laura dovrebbe tornare presso suo padre, è orfana di madre. Tutte queste tensioni poi si risolveranno in un modo o nell'altro, ma comunque sono un po' il campo di forze del romanzo. Allora torniamo, Luca Briasco, alla questione che lei accennava all'inizio, cioè quella della rappresentazione dei neri, che è molto delicata, anche perché in realtà non sono molto presenti, sono un po' marginali la loro presenza, però credo significativa. Cosa possiamo dire a questo proposito?
Ma dunque, è significativa nella misura in cui Welty gioca su un... cioè è come se Welty si collocasse idealmente a metà tra... adesso per metterla in maniera molto sintetica, anche un po' paradossale, ma insomma a metà tra Faulkner e Via col Vento. Cioè è come se deliberatamente si collocasse tra William Faulkner e Margaret Mitchell, che apparentemente è impossibile, ma in realtà il punto di sintesi che Welty cerca è quello, però sì, i neri sono molto presenti, sono chiaramente ancora legati all'economia della piantazione, quindi ancora legati a un'economia di tipo schiavista, questo a prescindere dal fatto che non siano più de facto, almeno nominalmente, schiavi, no? Però sono ancora legati all'economia della piantazione, ma insieme sono i veri elementi di continuità, ovvero sia la sensazione che se c'è qualcosa che è centripeto in questo romanzo sono i neri, e questo è un tema che, se vogliamo, viene dritto da L'urlo e il furore di Faulkner. Se pensiamo al personaggio di Vincey nell'urlo e il furore, ecco, quella che è la donna che in qualche modo ha cresciuto i giovani virgulti dell'aristocrazia bianca, in qualche modo è stata la nanny, la tata, è anche l'unica persona che li ha visti e probabilmente li ha visti da fuori, forse ancora più di quanto non faccia Shelley, no, nel romanzo, ecco, li ha visti tutti da fuori, e infatti anche qui c'è il personaggio di una vecchia tata ormai malandata, ormai oggetto di fit, vengono chiamati in inglese, cioè di piccoli colpi apoplettici, cioè una donna che ormai non sta quasi in piedi e che però nonostante tutto è una presenza che aleggia su questo mondo, che è il mondo dell'aristocrazia. Ora, rappresentare questo mondo in un altro modo sarebbe stato, dal punto di vista storico, realistico, poco credibile. In buona sostanza, quello che viene fatto, quello che Guelty decide di fare, è di rappresentare anche queste figure sempre e solo attraverso gli occhi delle donne, ripeto, e delle donne o delle bambine bianche, perché è il punto di vista che viene sposato che è radicalmente quello. Quindi i neri in un qualche modo sono guardati come è guardato George, come sono guardati gli uomini, ecco, gli uomini da una parte, i neri che lavorano nelle piantagioni dall'altra, sono le persone che vengono guardate dagli occhi delle bambine e vengono guardate con una forma che è sicuramente anche del razzismo insito, ma che è quella specie di miscuglio inestricabile di razzismo e affezione, che è un qualcosa sul quale evidentemente è necessario riflettere, perché intorno a questa mistura si costruisce per intero il mito del Sud. Quindi è chiaro che ignorare questa doppia componente significa dimenticare cos'era il Sud degli Stati Uniti, il Delta del Mississippi negli anni 20. Naturalmente dal punto di vista dei bianchi, perché sia chiaro, qui è sposato interamente il punto di vista dei bianchi. Guelty, peraltro, nella sua carriera ha fatto anche il contrario, quindi ha anche scelto di raccontare, io ricordo un racconto tutto in soggettiva, in cui la protagonista è la voce narrante, è una nera, che spiega perché preferisce vivere all'ufficio postale tutto il giorno piuttosto che non in casa, ed è un racconto in cui questa voce è una voce formidabile, una voce carica di ironia anche nei confronti del mondo dei bianchi. Quindi sono veramente le scelte che Welty di volta in volta fa e che sono funzionali a quello che lei vuole raccontare. Qui vuole che siano ben presenti, vuole che siano comunque persone, vengono presentate per nome, vengono descritte, hanno un loro ruolo, viene spiegato qual è il loro ruolo nella vita della famiglia Fairchild, però non parlano mai, non è mai il loro punto di vista che noi ci troviamo davanti. E questa
adesso
è
una pagina
radicale, che ha dato anche fastidio.
C'è una pagina bellissima in cui un ragazzo, un uomo nero che sta accompagnando Ellen in giro per la piantagione, dice: io vorrei che le rose non esistessero, perché danno fastidio, si incollano addosso e pungono e graffiano, e la padrona è scandalizzata da questo punto di vista pratico sulla bellezza, che è la bellezza delle rose ma anche la bellezza di tutto un mondo. E poi c'è un personaggio misterioso, io le chiederei una battuta molto molto breve però, Luca Briasco, su questo, perché abbiamo tempi un po' stretti. Questa ragazza misteriosa che compare a un certo punto, che poi forse verrà violentato, comunque avrà un rapporto con George, forse morirà investita. Ecco, che cos'è secondo lei, proprio in due parole?
Ma io credo che sia veramente l'inusitato, ovvero sia l'intrusione in questo mondo apparentemente chiuso di una variante assolutamente incontrollabile. Tant'è che di questa ragazza non si saprà fondamentalmente nulla. Lei incontra Ellen, ha un breve scambio con Ellen, e più tardi George, non si sa se scherzando o dicendo la verità, sostiene di aver avuto un rapporto con lei e dirà a Ellen, scandalizzandola, che è molto meno giovane di quello che sembri. Ecco, questo è un personaggio che letteralmente è l'irruzione del casuale, dell'inusitato e del mondo esterno in una società che il mondo esterno cerca sempre di respingerlo ai propri margini e di vivere secondo le proprie regole. C'è la sensazione
che Eudora Welty ha pubblicato anche, sempre per Minimum Fax, una cosa piena di mistero, saggi sulla scrittura. C'è questa sapienza di scrittura che forse emerge anche in questo piccolo elemento che semplicemente sfora rispetto al tessuto di Nozze sul Delta di Eudora Welty, tradotto da Simona Fefè. Grazie ancora a Luca Briasco per averci condotti attraverso questo romanzo, questo grande romanzo americano.
Grazie a voi.
Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono e ci ascoltano oggi, da Tommaso Giartosio in conduzione, Luigi Iavarone alla regia, Fiore Liborio e prima di lui Gaetano Chiarella alla console tecnica, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna puntualmente domani alle 15, ma ora la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.